e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Roberto, liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
Il nostro gratito ritorno Francesco.
Ciao a tutti.
Del primo anno di giurisprudenza, vero? Qui
alla Sapienza a Roma.
Gratito ritorno perché sei stato impegnato con gli esami, vero? In questo
periodo. Sì, esatto.
E infine il nostro Matteo, primo anno sempre alla Sapienza di storia medievale.
Giusto.
E moderna
e contemporanea.
E contemporanea, ne ho dimenticato un pezzo.
Ti avvicini.
Va bene, allora ci colleghiamo con Torino dove c'è Massimo Tadorni.
Grazie Simona, Matteo l'abbiamo anche noi del Castellamonte di Grugliasco, 16 anni, terza S geometri. Come stai Matteo?
Benissimo, grazie.
Sì, lo dici proprio convinto, nel senso che no, a parte gli scherzi. Marcello Prisco i tastini e restituiamo la linea a Roma.
Noi ci riprendiamo la linea, anticipiamo di cosa parliamo oggi, parliamo del disegno di legge Mastella sul negazionismo. Lo facciamo però dopo aver ascoltato il primo brano, Caparezza, la mia parte intollerante.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Una classe di classici, figli di io, dubbi amletici, tipici dei sedici. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi. Amici che spesso mi chiamano Nancy. Indefessi, mi pressano come uno stencil. Boss Spencer e Terence, repressi. Con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti. Da divi che invidi, vengono i brividi. Se per fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone. Non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di te ridono come di Totò. Però che mansueto come me sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me.
Trovo molto interessante la mia parte intollerante, questa bella gente.
A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di rissosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero belanugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gesti eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro Warhol e Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel viavai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride.
Trovo molto interessante la mia parte intollerante, tutta questa bella gente.
Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ.
Bentornati a Radio Zainet. Allora, abbiamo già anticipato di cosa parliamo, ma ascoltiamo intanto la scheda preparata dalla nostra redazione.
La proposta di legge del ministro della giustizia Clemente Mastella di inasprire le sanzioni per chi nega la Shoah ha aperto un ampio dibattito nel mondo politico, tra gli storici e sulla stampa. Da una parte c'è chi, come il ministro, sostiene che negare un simile crimine equivalga a giustificarne gli autori e pertanto sia un atto incostituzionale. Dall'altra c'è chi, pur ritenendo la Shoah un'atroce barbarie, afferma che la libertà di pensiero ed espressione debba comunque essere sempre preservata. Mai come stavolta è difficile prendere posizioni, perciò ci limitiamo a porre l'interrogativo. Condannare chi parla di superiorità della razza è un atto doveroso o una violazione della sua libertà?
Ecco, cosa dice il disegno di legge Mastella? Si riferisce in generale ai delitti di istigazione a commettere crimini contro l'umanità e di apologia dei crimini contro l'umanità. però non fa più riferimento al reato di negazionismo dello Shoah. Un primo giro di considerazioni per voi ragazzi.
Ma dunque, esprimo la mia contrarietà non tanto alla proposta di Mastella, quanto all'idea stessa che una persona possa essere bandita per le proprie idee. Cioè, il discorso è questo: se io dico una fesseria, tu puoi dirmi benissimo, tu hai detto una fesseria, però nessuno può impedire di essere fesso o di dire quello che pensa. È quasi un concetto filosofico.
Completiamo dicendo che è prevista la pena fino a 3 anni per chiunque diffonda idee sulla superiorità razziale e una pena da 6 mesi a 4 anni per chiunque commetta o inciti a commettere atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale o dell'identità di genere.
Ma non ho parole, devo dire che questa proposta di legge lascia intendere quanto l'attuale ministro della giustizia capisca di giustizia.
Breve considerazione, che abbiamo già l'ospite.
Il rischio è quello parallelo, in un certo senso opposto a quello della Turchia, dove è proibito ricordare lo sterminio degli armeni perché si finisce per attentare all'identità nazionale turca. Qua rischieremmo all'opposto di non sarebbe evitato non ricordare, perché altrimenti si finirebbe in carcere, al di là poi della Shoah o di qualsiasi altro evento. Le idee si combattono con altre idee e non in tribunale.
Noi abbiamo in linea Mario Avagliano, storico e direttore del Centro Studi della Resistenza dell'ANPI di Roma. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora ragazzi, chi inizia con le domande? Roberto?
Ma Avagliano, dunque, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si sa che, insomma, parlare bene, fare una sorta di apologia del fascismo fosse quasi una cosa veramente odiata dalla stessa popolazione che lo faceva. Attualmente invece siamo arrivati al punto che ci sono delle incertezze, dei dubbi su questo punto. Secondo lei, quando si è diffuso questa tendenza di negazionismo, questa tendenza di voler negare l'evidenza? Qual è stato l'episodio scatenante?
Già nel dopoguerra, per dire la verità, ci fu chi iniziò a mettere in dubbio sia l'esistenza dell'Olocausto, quindi della deportazione sia razziale che politica, o comunque gli orrori che si erano verificati nei lager nazisti, e sia il carattere negativo del fascismo. Siamo arrivati a vedere adesso di recente un documentario su storico, fra l'altro, su Mussolini, nel quale sembrava che tutto quello che avesse fatto il fascismo fino all'entrata in guerra fosse stato molto positivo per la nostra nazione. Quindi c'è sicuramente un revisionismo che è sbagliato, perché la storia è il revisionismo, ma alterare poi il carattere di un determinato fenomeno storico diventa qualcosa che non è il revisionismo, ma è una visione parziale dei fatti.
Ma lei come lo punirebbe questa revisione della storia? Combattendola con le idee o prendendo sanzioni in qualche modo, o in quale modo?
È ovvio che la legge può servire fino a un certo punto. In una società democratica e liberale come la nostra, le idee si combattono sicuramente con le idee, fermo restando che naturalmente quando vi sono degli atti di violenza, come possono essere gli atti di discriminazione razziale, religiosa, ma anche sessuale, possono configurare dei veri e propri reati, nel senso che è vero che bisogna dare a ciascuno la libertà di opinione, ma anche in una società liberale e democratica la libertà di ciascuno finisce nel momento in cui invade la libertà degli altri, e quindi se si va a invadere la sfera altrui e si compie un atto di violenza, che può essere verbale, che può essere di altro tipo, si può configurare un vero e proprio reato.
Ecco, ma dov'è che dov'è il confine tra la legittimità di una tesi scientifica, che poi, la cui poi validità verrà provata dalla comunità scientifica stessa, e dov'è che invece comincia la mistificazione criminosa della realtà storica?
Ma guardi, io non mi riferisco naturalmente agli scritti storici, ma mi riferisco per esempio la legge lo prevede, questa nuova legge, questo nuovo disegno di legge, anzi, che sarà discusso, giustamente è stato sottoposto al giudizio del Parlamento e al dibattito politico e anche al dibattito da parte degli storici, da parte dell'opinione pubblica. Non si tratta di una legge già attiva, ma è un disegno di legge che sarà discusso. Comunque, tra i punti si prevede che chi commette o incita a commettere atti che risultano discriminatori per motivi razziali, etnici, religiosi, sessuali, commette un reato. Io credo che questo possa essere considerato ragionevole. Altra cosa invece è chi naturalmente sulla base di documenti, sulla base di anche proprie opinioni personali esprime delle idee che possono essere discutibili, ma comunque, come dicevamo prima, le idee si combattono con le idee.
Ma lei ha parlato in questo momento per l'appunto di libertà d'opinione e ha detto che comunque le idee si combattono con le altre idee. Ecco, dove finisce il limite di libertà d'opinione e comincia quella che poi è quello che va oltre?
Io voglio fare un esempio. Se un extracomunitario che viene preso di mira da una serie di ragazzi che oltre a mettere in atto verbalmente un atto di discriminazione razziale, poi dopo si incitano l'uno l'altro a isolarlo e a metterlo in una sorta di ghetto verbale, quello mi sembrerebbe un atto di discriminazione razziale che sicuramente andrebbe punito, e così come lo stesso per i reati di discriminazione sessuale, per tutte le discriminazioni che ci sono nella nostra società. Libertà di opinione sì, però c'è un limite a tutto, naturalmente, nel senso che non si può in nome della libertà di opinione permettere poi che vengano commessi degli atti di violenza, perché comunque sono degli atti di violenza.
Dunque, però, sostanzialmente lei condivide il disegno di legge?
Io condivido alcuni aspetti del disegno di legge, poi ripeto, bisogna vedere come sarà configurato bene, perché poi ci sarà una discussione in Parlamento, ci saranno sicuramente modifiche, però se ci sono degli atti di discriminazione, ripeto, verbale, che mettono in discussione l'identità di una persona, non capisco perché non siano assimilabili ad altri reati che comunque vengono commessi nella vita quotidiana e sono giustamente sanzionati. Altra cosa, ripeto, sono le pubblicazioni, i libri, che naturalmente verso i quali bisogna mantenere ferma la possibilità di scriverli in nome della libertà di opinione. Cioè, mi sembra che ci sia una linea di confine netta tra questi due tipi di atteggiamento.
Paradossalmente si rischia, pensavo comunque, l'effetto che vorremmo evitare è quello di Irving, lo storico inglese che è stato incarcerato in Austria, se non sbaglio. Prima nessuno lo conosceva, dopo che è stato incarcerato per le sue idee discutibilissime e anzi comunque condannabili moralmente intendo, adesso ha ricevuto un boom delle vendite proprio perché ha subito una inaspettata popolarità in seguito alla propria incarcerazione.
Ma non c'è dubbio, infatti io dicevo escludevo da questo tipo di reati chi scrive bene o male libri, diffonde opuscoli oppure pretesi saggi storici, è una cosa molto diversa rispetto ad atti di discriminazione razziale che ripeto possono configurare un vero e proprio reato.
Siamo sempre collegati con Radio Zainet, ma adesso passiamo alla linea a Torino per altre domande.
Sì, grazie Simona. Dunque, dottora Vagliano, torniamo a parlare di quella che è la Shoah. Mi sembra di capire che questo disegno di legge possa dare adito naturalmente a discussioni, ma alla fine, Matteo, visto che esistono dati storici, prove inconfutabili. Prego Matteo.
Sì, volevo sapere alla fine che scopo avrebbe negare un pezzo di storia come quello dello sterminio degli ebrei.
che scopo avrebbe? Ovviamente la negazione della Shoah, il rifiuto di credere alla verità storica dell'uccisione di milioni di ebrei nei campi di sterminio, dicevo prima, è un fenomeno che è nato nell'immediato dopoguerra, non è di oggi. Già nell'immediato dopoguerra ci furono degli scrittori di ideologia di matrice fascista che parlarono dei campi come di una invenzione della propaganda alleata, e questo viene fatto perché si vuole mascherare le proprie responsabilità. È evidente che il peso dei lager, della Shoah, dell'Olocausto, e non dimentichiamo degli altri tipi di deportazione che riguardarono anche i politici, riguardarono i gay, riguardarono gli zingari, i testimoni di Geova. Tutti questi tipi di deportazione sono un peso insostenibile per chi, come i fascisti, i nazisti, propugnarono quelle idee, per cui si tenta di presentare quel periodo storico come un periodo in cui questi orrori non avvennero, comunque se avvennero furono responsabilità di singoli, quando invece purtroppo le responsabilità furono collettive.
Bene, grazie, torniamo a Roma.
Noi salutiamo il nostro ospite, ricordiamo, storico e anche direttore del Centro Studi della Resistenza dell'AMPI qui a Roma, lo scrittore anche Mario Avagliano. Grazie per essere stato con noi.
Arrivederci a tutti.
Un po' di musica qui a Radio Zainet, ci andiamo ad ascoltare La Libertà di Giorgio Gaber.
Zainet, la scuola che fa radio.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza, che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà
libertà è partecipazione.
Di nuovo in studio con Radio Zainet. Volevo anche aggiungere che il disegno di legge Mastella include il finanziamento di un programma internazionale di educazione dell'Olocausto e anche istituirà un osservatorio sull'antisemitismo in Italia. Cosa ne pensate?
Ma dunque, non si può convincere, non si può fare l'evangelizzazione di certe cose. Uno in certi valori o ci crede o non ci crede.
Però insomma.
Ma sì, Simona, quello che dice giusto.
Però possiamo diffonderli. Un esempio stupendo, certo, secondo me, è il Museo dell'Olocausto a Berlino.
Appunto.
Che in uno spazio totalmente nuovo, perché è vecchio, ma è stato totalmente ristrutturato, sono riusciti a ricreare simboli, segni tangibili della memoria e alcune volte sembra di entrare quasi in uno spazio metafisico. Chi c'è stato può testimoniare.
Giusto, che sì, però giusto quello che dite, però io quello che dico. Che dico è appunto, nel museo di Berlino è stato costruito un museo, è stato messo lì ed è stato messo alla libertà di chi lo vuole andare a vedere, quindi è un'opera bellissima, assolutamente encomiabile, che dovremmo fare anche noi certamente, però non si può fare l'evangelizzazione.
Sì, però vedi, io sono felice che sia uscito l'esempio del museo di Berlino, perché io ci sono stato e devo dire che sono uscito con un senso di pesantezza addosso, ma nel senso, quasi un senso di colpa,
un pugno nello stomaco,
un pugno nello stomaco, esatto. Però appunto stiamo parlando di un popolo, quello tedesco, che nonostante fosse il principale responsabile ha fatto un esame di coscienza vero, reale. In Italia quando parliamo di quel periodo è però quando c'era Mussolini, arrivavano i treni in orario, quindi non c'è questa reale condanna che parte dalla psicologia del popolo tutto. C'è
ragione.
Essere contro Mussolini vuol dire essere di sinistra in genere, tanto
no,
è vero che per la vulgata, tanto è vero che alle celebrazioni della Resistenza, per dire, c'è questa pletora di politici di sinistra, ma in realtà del cosiddetto centrodestra c'è poco e niente.
Ma quello è perché è dovuto. Qua adesso ci stiamo addentrando nei problemi tra Resistenza, Costituzione e Fondazione dell'Italia Repubblicana, che sono troppo, troppo lunghi. Possiamo
sì,
dire
però
che
è vero
però
anche
al momento la Resistenza comprendeva anche gente di sinistra come gente di destra. Due nomi: Luigi Einaudi, oppure Alcide De Gasperi, oppure Edgardo Sogno.
Però
gente
parli
che
di una destra che non è certo Alleanza Nazionale.
Sì, no, appunto.
Ragazzi, qui ci stiamo veramente
addentrando.
Stiamo andando fuori tema, però tutto
oltre.
Questo per dire che se l'esame di coscienza della Germania è un esame di coscienza profondo, l'Italia si è sempre limitata a questa sorta di superficialità dettata dalla doccia della Resistenza,
guarda,
diciamo.
Condivido con te, ma è stata l'Italia dei comuni, adesso abbiamo l'Italia dei partiti e questo è il dramma.
A maggior ragione può servire l'appello di Napolitano, che ha fatto l'altro giorno al Quirinale, quando ha detto no all'antisemitismo anche quando esso si traveste da antisionismo. In questo senso una sorta di revisione globale della memoria è servita in Germania, può servire in Italia, è un percorso che stiamo affrontando e che secondo me va approfondito.
E sulle parole del presidente Napolitano noi ci fermiamo per ascoltare il nostro flashback di oggi, che ha per protagonista Nick Mason, batterista dei Pink Floyd.
Benvenuti al concerto alla musica. Festeggiamo il compleanno di Nick Mason, un batterista dei grandissimi Pink Floyd, che fin dagli esordi si è messo in evidenza non tanto per le sue doti tecniche quanto per il suo stile semplice ed espressivo. Con The Dark Side of the Moon, loro ultima fatica discografica, che continua a occupare posizioni altissime nelle classifiche di tutto il mondo, nonostante sia uscito da oltre un anno. Intanto andiamo ad ascoltarceli con un pezzo tratto proprio dal loro ultimo 33 giri, un pezzo che parla di quello che secondo alcuni sarebbe la radice di tutti i mali odierni, cioè il denaro, i soldi, i money. Questi sono i Pink Floyd.
You got caviar for style. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Abbiamo appena ascoltato Money dei Pink Floyd, uno dei pezzi più famosi della storia del rock. Parlando del grande Nick Mason, una premessa è d'obbligo: è l'unica persona ad essere presente in tutte le fasi della storia dei Pink Floyd. È sopravvissuto a The Wall, Final Cut, alle guerre degli anni Ottanta ed è evidente come sia stato, oltre che un valido musicista, un notevole elemento di coesione all'interno della band, capace di vivere con straordinaria flemma inglese le innumerevoli crisi interne, navigando con stile sulla superficie delle polemiche e mantenendo i nervi saldi quando era necessario farlo. Inevitabilmente il suo carattere pragmatico e deciso si riflette nel suo stile di batteria, estremamente caratteristico nella sua essenzialità e classe. Nick Mason viene spesso definito quello del quattro quarti lento, una definizione riduttiva ed ingiusta. Indipendentemente dalle doti tecniche, lo stile di Mason è comunicativo e personale, nei momenti più alti è addirittura travolgente, con idee semplici ed affascinanti, perfettamente in linea con la classe dei suoi più illustri colleghi.
E questo era il bel flashback di Radio Zainet di oggi. Noi salutiamo Massimo Todorni da Torino.
Grazie Simona, un ringraziamento anche a Matteo del Castellamonte di Grugliasco, 16 anni, terza AS, giusto?
Sì, giusto.
Grazie Matteo, la linea torna a Roma.
Anche noi salutiamo Roberto di Ciao Classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Francesco al primo anno di giurisprudenza qui a Roma alla Sapienza.
Ciao.
E infine Matteo, dillo tu, perché poi qualcosa mi dimentico.
Storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Primo anno. Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Buon pomeriggio e a domani.